In altre parole.
Orazio Martinetti è storico e giornalista, è stato nostro collega per molti anni proprio qui a Rete 2. Per Armando Dadò, scritto nel 2021, il Ticino sottosopra, unioni e divisioni all'ombra del Ceneri e sul ciglio del fossato, la Svizzera alla vigilia della Grande Guerra, per citare soltanto i due più recenti. Oggi continuiamo con lui il nostro percorso tra presente e passato, parlando di guerra e di neutralità. Buongiorno Orazio.
Buongiorno Mattia, buongiorno al pubblico all'ascolto.
Allora, ieri abbiamo parlato dell'anniversario della marcia su Roma, del fascismo, di cui si è parlato tanto e di cui hanno parlato tanto gli storici nel 2022. Oggi iniziamo parlando di un altro anniversario, i 90 anni dalla presa del potere di Hitler, che si ricorda proprio quest'anno, nel 2023. Sono 90 anni. Non mancheranno ovviamente le pubblicazioni storiche e i dibattiti, tra l'altro proprio nel momento in cui la guerra torna in Europa, in Ucraina in questo caso. Ecco, cosa ci porterà questo nuovo anniversario, secondo te, Orazio Martinetti?
Beh, in Italia, appunto, come hai ricordato, ha generato un gran numero di studi, tanti saggi e documentari, anche libri imponenti, se vogliamo, come quello di Scurati, che ha pubblicato, credo, 3 e se ne attende il quarto. E poi il libro davvero imponente, 1300 pagine passa, di Emilio Gentile, uno storico che voi di Rete 2 conoscete molto bene. Anche in Germania sono uscite o stanno uscendo nuove biografie. È un filone che non cessa mai di alimentare ricerche e nuovi studi, anche ricerche magari che possiamo considerare un po' strane, legate all'occulto, al completo, al complotto. È anche un filone che sembra davvero inesauribile. Ma per tornare al nostro tema, certamente si tratta di un anniversario pesante. Tra l'altro segue di pochi giorni la giornata della memoria, cioè il 27 gennaio, che è la liberazione dal campo di Auschwitz per opera dell'armata russa. Come si vede, il passato ripassa sempre in qualche forma, no? E si dice spesso che la Germania abbia fatto i conti con il nazismo più di quanto l'Italia li abbia fatto con il fascismo. E fino a qualche anno fa, se ne è discusso anche su tutti i giornali, era impossibile ripubblicare il Mein Kampf di Hitler in Germania, mentre la faccia di Mussolini la ritroviamo candidamente riprodotta su calendari e anche su bottiglie di vino. Quindi ci sono due modi, due visioni diverse, perfino contrapposte, di affrontare il proprio passato, quello più tragico, no? Però anche in Germania sono rinati i movimenti neonazisti.
E il Mein Kampf ha continuato a girare in qualche modo, in modo clandestino.
È stato ripubblicato in due, con un apparato davvero molto dettagliato, puntiglioso, per opera di alcuni storici dell'Università di Monaco. Quindi circola ancora, ma è stato, per così dire, molto molto contestualizzato. Poi certo ci sono le pubblicazioni, come dire, clandestine, quelle che circolano comunque, ecco.
Sì, perché per legge non si poteva proprio in Germania.
Però chi affronta questo testo si accorge subito, dopo poche pagine, che è un testo veramente molto indigesto, molto farraginoso. Però sono testi che vanno anche letti e discussi per capire come mai, appunto, c'è stata, come tu hai ricordato, questa Machtergreifung, no, come la chiamano in Germania, questa presa del potere alla fine di gennaio del 1933.
La nascita di un'ideologia, insomma. Ma i rapporti tra la Germania nazista e la Svizzera, veniamo al nostro paese, hanno dato luogo nel tempo ad aspri dibattiti tra storici, ma non solo, a partire almeno dagli anni 70 del secolo scorso, forse anche prima. Si contestava l'idea di neutralità, un'idea che nuovamente ovviamente all'ordine del giorno del nostro paese con la guerra in Ucraina, che è tornata al centro del dibattito, Orazio Martinetti.
Certo, c'è stato un dibattito, ma che tra l'altro continua ancora, e poi vediamo la ripercussione anche all'iniziativa di cui poi parleremo, quella lanciata da Prosvizzera per la neutralità. È una narrazione che è stata a lungo alimentata dalla cosiddetta generazione del servizio attivo, e appunto che considerava la Svizzera come paese che era riuscita, grazie al suo esercito, alle sue capacità dissuasive, di salvare, di impedire un attacco da parte della Wehrmacht nazista. Come si sa, però, le cose sono andate diversamente. Qui non è che tra gli storici siano molte discussioni. Cioè, non è stata la neutralità a salvare la Svizzera, come tra l'altro non ha salvato il Belgio. Semplicemente i nazisti avevano altri piani e altri obiettivi. Sono andato a vedere un po' le cifre in questi giorni dell'operazione Barbarossa, cioè l'invasione dell'Unione Sovietica nel 1941. Ebbene, i nazisti hanno impiegato, solo loro, senza gli alleati, hanno impiegato ben 136 divisioni, tre grandi gruppi d'armata, con oltre 3.000 carri armati. Ebbene, la Svizzera nel 1939 disponeva di 24 carri armati leggeri, 40 velivoli, nessuna artiglieria pesante e nessuna difesa contraerea. Ecco che, guardando queste cifre, si capisce che la narrazione, no, molto, molto ideologica, della neutralità attiva che sarebbe riuscita ad impedire l'invasione della Svizzera, non regge proprio di fronte a
questa disproporzione dal punto di vista militare.
Forse,
certo, forse la forza della Svizzera stava altrove, probabilmente dal punto di vista finanziario. Orazio Martinetti, dunque, neutralità che sarà un tema che sicuramente entrerà nella campagna elettorale per le elezioni federali d'autunno, ma il concetto di neutralità non è presente nella Costituzione attualmente in vigore?
Del 1999 o 2000, insomma, ecco, sì, no, è presente. Il concetto è nell'articolo 173, come attributo dell'Assemblea federale, articolo che dice... l'Assemblea federale prende provvedimenti a tutela della sicurezza esterna, dell'indipendenza e della neutralità della Svizzera, ed è un articolo ripetuto ancora come compito assegnato al Consiglio federale, le stesse parole l'articolo 185. Quindi il concetto è presente, solo che gli iniziativisti ritengono che questa formulazione non sia sufficiente, che non mette in evidenza in modo sufficientemente marcato, esplicito, quelle che sono le caratteristiche della neutralità elvetica. Allora, ecco, questa è un po' l'idea, no? Chiaro che è un uso che vuole anche raccogliere il consenso in vista delle elezioni che si terranno, il rinnovo delle Camere federali che si terrà nel prossimo autunno.
Diciamo che si vorrebbe dare un'interpretazione più ristretta di neutralità,
certo,
in particolare
certo.
Viene in mente la questione dell'adesione della Svizzera alle sanzioni contro la Russia, certo. Che è stata considerata una rottura, no, di questa neutralità da una parte,
esatto,
dello spettro,
esatto,
politico.
E per quello che loro mettono nel testo, la prima frase, la Svizzera è neutrale, punto, e poi si dice la sua neutralità è permanente. In tedesco è scritto immerwährend, cioè che hanno tradotto come permanente, una volta si traduceva come perpetua o come eterna nei vecchi testi, ma insomma il senso è questo. Poi seguono altri capoversi in cui si dice che la Svizzera non aderisce ad alleanze militari o difensive, a meno che il paese non venga aggredito, e inoltre la Svizzera non partecipa a scontri militari tra stati terzi, e infine che si avvale del proprio status di paese neutrale per favorire i processi di conciliazione, cioè i famosi buoni uffici. Insomma, è un testo molto restrittivo che impedisce qualsiasi accordo a livello europeo con altri paesi.
Orazio, siamo in conclusione, però ecco, c'è una, diciamo, un fatto da commentare, anche se brevemente. La Svizzera ha fatto il suo ingresso nel Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Anche qui, per alcuni immagino che sia un problema per quanto riguarda una certa concezione della neutralità del nostro paese.
Sì, è un problema perché loro considerano proprio questa neutralità in senso assoluto, no? C'è questa concezione che deve essere integrale, noi siamo al di sopra delle parti, non partecipiamo e quindi evidentemente non partecipiamo nemmeno alle organizzazioni internazionali, perché è evidente che poi ci sono delle implicazioni, no? Non è che uno può star lì e dire vabbè, io non dico nulla perché siete voi che dovete decidere. Storicamente questa concezione non ha mai retto, non ha mai significato quello che si vorrebbe significare con questi testi. Veramente siamo in una sfera, come potremmo dire, irrealistica, no? Perché se osserviamo come si è evoluto il concetto di neutralità nel tempo, io non dico di risalire alla battaglia di Marignano e alla rinuncia della, ma risaliamo soltanto all'Ottocento, al Congresso di Vienna, oppure alla Convenzione dell'AIA del 1907, oppure al concetto di neutralità differenziale, che pure era stato introdotto dopo la Prima Guerra Mondiale, durante il ventennio della cosiddetta era Motta, no? In cui la Svizzera partecipava attivamente alla pacificazione tra i paesi. Ecco, secondo me sì, queste distinzioni, cioè questo uso continuo di aggettivi, cioè la neutralità assoluta, poi viene quella differenziata, poi c'è chi chiede l'integrale, poi chi vuole la cooperativa, poi quella attiva, quella flessibile. Evidentemente se noi aggiungiamo neutralità a tutti questi aggettivi, il sostantivo si svuota di senso.
Un sostantivo dunque che si svuota di senso, e questo è il rischio per quanto riguarda la parola, il concetto di neutralità. Orazio Martinetti, grazie per essere stato con noi oggi. A domani.
Grazie, grazie e buona giornata a tutti.
Rete 2.